Bauhaus. Tutta la storia. Bauhaus, letteralmente casa della costruzione. Nei fatti la più influente e mitizzata scuola d'arte, design e architettura del XX secolo. Un laboratorio vibrante per la ridefinizione della pratica artistica della modernità, fondato nel 1919 da Walter Gropius a Weimar. In 14 anni e due traslochi, uno a Dessau nel 1925, l'ultimo a Berlino nel 1933, la scuola ha promosso il dialogo e la sintesi dei linguaggi ai fini di una rigorosa razionalità, applicata a ogni disciplina, sia artistica sia tecnica. Al Bauhaus, l'arte incontra l'artigianato a livello della produzione industriale. Nel novembre del 1961, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma dedica una retrospettiva al Bauhaus. Walter Gropius, che ne fu il fondatore, presenzia l'inaugurazione e si concede un'intervista con Emilio Garrone, professore di filosofia estetica, autore RAI e voce narrante di molte puntate della trasmissione Arti e Scienze. Riguardare oggi questo filmato storico è interessante non solo per le parole e i pensieri che Gropius condivide con gli spettatori della RAI, ma ai nostri occhi lo è anche per l'intervento critico dello storico dell'architettura Bruno Zevi, che a proposito del Bauhaus non usa i guanti di velluto. Dice Zevi: «Il Bauhaus è stato il più importante centro didattico per l'architettura e le arti applicate tra le due guerre mondiali. In questo senso, ogni discorso sul rinnovamento architettonico parte dal Bauhaus». Dato questo riconoscimento, però, non mi sentirei di affermare che il metodo pedagogico adottato a Weimar e a Dessau sia meccanicamente applicabile all'insegnamento dell'architettura o delle arti applicate oggi. In questo senso, la mostra è piuttosto deludente. Questi prodotti, questi giochi di pezzi di carta e di metallo, non formano altro che un repertorio del formalismo moderno, che ormai è abbastanza scontato. È il 1961, sono passati quasi 30 anni dalla chiusura del Bauhaus avvenuta nel 1933 per mano dei nazisti. Gli esiti sono riconosciuti a livello internazionale, così come l'influenza dei suoi insegnanti sulle nuove generazioni di designers, architetti e artisti. Ma ancora si fraintendono i metodi. Si parla di formalismo laddove si era trattato di liberatoria sperimentazione dei materiali, delle forme, dei colori. Di funzionalismo laddove si guardava all'uomo e alle sue esigenze quotidiane per la progettazione di oggetti, utensili e architetture. In un'intervista registrata a Boston nel 1968, Walter Gropius risponde alle accuse di asettico funzionalismo che erano state rivolte al Bauhaus. Capimmo presto che qualsiasi cosa facessimo, fosse pittura, una sedia, un edificio, avremmo dovuto studiare l'uomo che l'avrebbe usato. E questo era il funzionalismo. Non una qualsiasi idea estetica. Siamo stati spesso fraintesi, è stato spesso detto che il funzionalismo era triste, che si riduceva a questioni di praticità, che le emozioni ne erano tenute fuori. In realtà noi pensavamo che il funzionalismo fosse anche una questione psicologica. Sapevamo che quando un architetto disegna un ampio spazio, lo deve fare in modo che non crolli, ma che è ancora l'architetto che può fare in modo che una stanza appaia diversamente da quello che in realtà è. Quando colori un soffitto di nero, questo ti crolla addosso. Quando dipingi di giallo canarino la parete di fronte, questa ti verrà incontro. Se la dipingi di blu, è come se sfuggisse. Questi effetti psicologici di forme, colori e spazi sono alla base del lavoro del designer. Sono le basi da cui l'architetto deve partire. Tutto il resto è conoscenza ingegneristica, che è ovvio e indispensabile, ma la capacità artistica è tutta un'altra cosa. Devi conoscere le funzioni psicologiche degli elementi attraverso l'osservazione e la comprensione dell'uomo, dei bisogni sia pratici sia emotivi che manifesta quotidianamente. Per capire il Bauhaus e la portata rivoluzionaria che ebbe sulla didattica d'inizio Novecento, bisogna però fare un passo indietro e ripercorrerne la rivoluzione a partire dal 1919, dall'idea di Walter Gropius di unificare arte, artigianato e tecnologia. Uscito dalla Prima Guerra Mondiale, pensai che ogni cosa ci fosse stata portata via, fino a quando un giorno, all'improvviso, compresi che avrei voluto prendere parte in qualcosa di completamente nuovo e che avrebbe cambiato le condizioni in cui avevo vissuto prima. Fu un momento felice quando capii che al fine di cambiare qualcosa, di incidere davvero un cambiamento, un uomo solo non bastava, ma che bisognava fondare una scuola che seguisse certi principi e che grazie a questi crescesse. È così che ho avuto l'idea di fondare il Bauhaus, con l'obiettivo di andare oltre le divisioni tra scultura, pittura, architettura e design, perché erano un tutt'uno. Nasceva il design moderno e nasceva soprattutto l'idea del Gesamtkunstwerk, il lavoro d'arte totale. Con un innovativo approccio all'educazione artistica, al Bauhaus il laboratorio artigianale si apriva alla produzione industriale e incontrava la flessibilità e l'apertura della ricerca artistica. Lo spirito di sperimentazione accompagnava ogni scoperta, ogni produzione, dalla teiera all'edificio. Ogni fase dell'apprendimento, dai corsi propedeutici, i forkurs obbligatori per tutti gli studenti, ai laboratori. Innovativo fu proprio il corso propedeutico alla base del curriculum del Bauhaus, un'esperienza unificante, un tratto di strada comune che ogni studente doveva percorrere prima di scegliere una specializzazione. Fosse stata la ceramica, la tessitura, la legatoria, la falegnameria. Un anno intero di prove, riprove, di sperimentazione e conoscenza dei materiali, forme, colori, contrasti, spazi, volumi. Innovativa fu anche la doppia direzione dei laboratori ai quali si accedeva una volta terminato il corso propedeutico. Ogni workshop infatti era affidato a due maestri, un artista e un artigiano, che avrebbero ovviato a un vizio che Gropius aveva riconosciuto nella produzione contemporanea. Infatti, in pochi sembravano essere capaci, ad esempio, di controllare per intero la produzione di una sedia, dal disegno al suo assemblaggio. Pochi sapevano cioè disegnare, progettare e costruire allo stesso tempo. Innovativa era anche l'assenza di un programma didattico. Infatti, il metodo di insegnamento non era unificato e la mancanza di un indirizzo obbligatorio fece sì che ogni corso, anche i propedeutici, si modellassero in base alle pieghe caratteriali, alla visione e alla pratica dell'insegnante in carica. Col senno di poi non stupisce una simile fiducia, ma all'epoca la chiamata all'insegnamento per Vassili Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Ludwig Mies van der Rohe, Lionel Feininger, lo stesso invito a Josef Albers, che al Bauhaus era arrivato come studente, fu una decisione intuitiva di Gropius che presentava i suoi rischi. Lo stesso Albers ha poi ribadito in vecchiaia che quello che la Bauhaus intendeva fare era indirizzare la produzione industriale. Di questo si parlava. Raramente si discuteva di come si dovesse insegnare e non c'era un programma condiviso. Questa è stata la vera forza di Gropius, non aver mai detto a nessuno cosa fare. Un insegnamento che non è mai stato tradito, né a Weimar, dove la scuola è stata fondata, né a Dessau, dove la scuola si trasferì nel 1926, e nemmeno a Berlino, dove l'ascesa del nazismo ne segnò la fine nel 1933. Il Bauhaus e la sua modernità utopica si riverberarono all'estero, in quel nuovo mondo che servì da scialuppa per molti artisti europei, che accolse Josef e Annie Albers, Gropius e molti altri, in quegli Stati Uniti che sulle ceneri del Bauhaus avrebbero formato la nuova generazione di artisti e intellettuali del dopoguerra. Ma soprattutto il Bauhaus fu la prima esperienza istituzionalizzata di rinnovamento sociale. Senza il vuoto politico creato dalle turbulenze interne alla Germania che nel 1919 avrebbero portato alla Costituzione di Weimar, una simile avventura non sarebbe stata possibile. L'educazione di cui gli studenti poterono godere non si basava solo sulla mediazione di un sapere, quanto piuttosto, in modo più aperto, sull'analisi empirica, sull'apprendimento collaborativo, intuitivo, sull'esperienza diretta, sullo scambio costante tra insegnanti e studenti, sulla vita in comune, sulla condivisione del tempo libero, sulla coltivazione dei rapporti umani. Vi ritroviamo in nuce quello che sarà, in modo ancora più anarchico, l'esperienza rivoluzionaria del Black Mountain College. Tutta la storia è una produzione di Radio Papesse per la Galleria Civica di Modena.